Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Più tempo per negoziare. Trump rinvia al 1 agosto l'entrata in vigore dei dazi, colpiti da subito invece Sud Corea e Giappone, considerati paesi non collaborativi. Hamas pronto ad accettare un accordo, è sempre Trump a dirlo nell'incontro con Netanyahu. I negoziati per una tregua non sono in stallo. Imprevisti nello scavo della seconda canna del tunnel del San Gottardo, rispetteremo costi e tempistica, assicura Lustra. Tifo sì, ma con moderazione. L'associazione dei proprietari immobiliari ricorda una serie di regole a chi guarda in TV gli europei femminili di calcio. Negli Stati Uniti Donald Trump ha dunque rinviato il 1 di agosto l'entrata in vigore dei nuovi dazi doganali, concedendo dunque più tempo per risolvere i negoziati più complessi come quello per esempio con l'Unione Europea. Ma intanto il presidente statunitense ha annunciato le tasse doganali che riguardano una dozzina di paesi considerati non collaborativi e tra questi ci sono anche delle sorprese. A Washington troviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Andrea, chi è finito in questa lista, diciamo, dei cosiddetti cattivi?
Dunque, i paesi finiti nel mirino della Casa Bianca sono 14 e diciamo subito che tra questi non c'è la Svizzera. Si tratta invece principalmente di paesi asiatici colpiti con dazi doganali compresi in una forbice che va dal 25% nei casi migliori al 40% del Laos e del Myanmar. La sorpresa è che Trump ha inserito in questa lista di paesi, diciamo così, non collaborativi anche i due più importanti partner economici di Washington nella regione, e cioè Corea del Sud e Giappone, che sono tra l'altro anche alleati storici e strategici degli Stati Uniti. Ebbene, Tokyo e Seoul dovranno pagare tasse doganali del 25% per tutte le loro esportazioni, di fatto gli stessi identici dazi annunciati da Trump il 2 aprile scorso in occasione del suo Liberation Day. Mano pesante anche nei confronti del Sudafrica, che dovrà fare i conti con dazi doganali del 30%.
The president will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st.
Il colpo di scena, se vogliamo chiamarlo così, è stato però l'annuncio che l'entrata in vigore di questi e di tutti gli altri dazi reciproci è stata spostata al 1 agosto, quindi 3 settimane in più per negoziare, oppure nel caso di Corea e Giappone e degli altri 12 cattivi, rinegoziare nuovi accordi. Insomma, Donald Trump anche questa volta non si smentisce e rimescola ancora una volta le carte sul tavolo.
Andrea, come ha anticipato, la Svizzera non rientra in questa prima lista annunciata da Trump attraverso il suo social Truth. Possiamo parlare allora di segnale incoraggiante per Berna?
Ma penso proprio che si possa davvero parlare di segnale incoraggiante, anche perché la Svizzera, il segretario al tesoro Scott Bessent è stato al riguardo esplicito. La Svizzera, dicevo, è stata inserita nel gruppo dei paesi con una corsia preferenziale, con i quali Washington è convinta di poter trattare in buona fede senza la minaccia di ritorsioni. Questo non significa però che la Confederazione, malgrado l'encomiabile sforzo di lobbying degli ultimi mesi, riuscirà a evitare del tutto una tassa sulle sue esportazioni, principalmente prodotti farmaceutici, metalli preziosi, macchinari di precisione e orologi. Ma l'auspicio è quello di allontanarsi il più possibile da quel incomprensibile 31% annunciato da Trump ad aprile, che sarebbe davvero letale per l'export svizzero verso il mercato americano, che invece già adesso non ha approvato le mosse di ieri di Trump. Sono i mercati finanziari. A Wall Street tutti i principali indici hanno infatti chiuso la giornata in territorio negativo.
Andrea Vosti in collegamento da Washington, e ha parlato anche di Medio Oriente il presidente statunitense, che per la terza volta quest'anno ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza non sono in stallo, ha detto Trump. Sono convinto che Hamas sia pronto ad accettare un accordo. In Qatar si stanno tenendo da ieri proprio nuovi colloqui in materia e Trump ha più volte detto di aspettarsi risultati ancora nel corso di questa settimana. Naima Kikerio, che cos'altro è emerso però da questo incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca?
Sempre sulla situazione a Gaza, i giornalisti hanno chiesto se la soluzione a due stati era ancora possibile e Netanyahu ha risposto così. I palestinesi devono potersi autogovernare, ha detto, ma non devono più essere una minaccia per Israele, che quindi avrà sempre la gestione della sicurezza, perché altrimenti sarebbe un suicidio. Questo significa in sostanza non lasciare la striscia, cosa che invece potranno fare i palestinesi. Netanyahu ha detto che sono sempre al lavoro per trovare paesi disposti disposti a prendersi rifugiati da Gaza. Il premier ha parlato di libertà e di futuro migliore. Questo piano di sfollamento, però, come sappiamo, è molto controverso. Per i palestinesi, per primi, si tratta di pulizia etnica. Altro elemento importante di questa visita riguarda la relazione fra loro, fra Trump e Netanyahu, che, malgrado qualche breve momento di tensione, restano alleati di ferro. Trump, dimenticando le critiche internazionali e le accuse di genocidio contro Netanyahu, lo ha addirittura definito l'uomo più grande del mondo, il migliore.
You have the greatest man in the world. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee.
Netanyahu invece ha annunciato di aver candidato Trump per il Nobel per la pace, che vuole a tutti i costi. Se lo merita, ha detto il premier israeliano, dovrebbero assegnarlo a lui per tutto quello che ha fatto, per gli accordi di Abramo e per la pace che sta portando paese dopo paese. Quindi i due hanno mostrato al mondo una volta di più quanto si apprezzano e quanto si sostengano l'un l'altro nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi.
E poco fa l'esercito israeliano ha annunciato la morte a Gaza di 5 soldati e il ferimento di altri 14 a causa dello scoppio di un ordigno esplosivo a Beit Hanun nel corso di un'operazione a nord della striscia. Sempre a Gaza, fonti mediche riferiscono di 11 palestinesi uccisi e oltre 70 feriti nelle ultime ore in un attacco israeliano nei pressi del campo di Nuseirat. Non cessa di salire il bilancio delle vittime della devastante alluvione che ha colpito negli scorsi giorni alcune zone del Texas. Si contano ora 104 morti. Il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha messo in guardia la popolazione su altre possibili inondazioni per le forti piogge attese nelle prossime ore. Il presidente Trump ha intanto confermato che si recherà venerdì nelle zone colpite dal disastro. Un imprevisto geologico rallenta i lavori per la seconda canna del tunnel autostradale del San Gottardo. Sul versante sud la fresa meccanica è stata fermata lo scorso 23 giugno dopo soli 190 metri di avanzamento, colpa di una zona di roccia instabile che non può essere affrontata dalla macchina. Dopo le valutazioni del caso, l'Ufficio Federale delle Strade ha deciso di scavare mezzo chilometro usando l'esplosivo. Questo cambio di strategia comporterà un aumento dei costi, compreso tra i 15 e 20 milioni di franchi, tutti comunque già messi a preventivo. La fattura totale, si precisa, resterà dunque invariata, così come i tempi di consegna. Sentiamo a proposito il portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade, Eugenio Sapia.
Nel concreto si partirà dal cunicolo di accesso, che quello è già stato scavato per raggiungere la zona geologicamente disturbata, e si scenderà per circa 20 metri con un cunicolo che raggiungerà l'altezza in cui si trova la fresatrice. Da qui si procederà sia in direzione della fresatrice, ma si proseguirà anche lo scavo in direzione nord. Cambiamo metodo, ma lo scavo in sé della galleria procede con l'uso dell'esplosivo.
Senta, immagino che l'uso dell'esplosivo comunque richieda più tempo, in parte ne accennate anche nel comunicato. Quanto?
Le stime attuali prevedono delle tempistiche che vanno dai 6 agli 8 mesi, ma c'è anche da dire che sì, aumenteranno i turni proprio per guadagnare tempo, e in questo senso allo stato attuale USTRA conferma ancora la fine dei lavori che è fissata per il 2030.
Più tempo, immagino anche più costi.
Sì, in un progetto che ha un credito approvato di oltre 2 miliardi di franchi vi sono evidentemente anche delle riserve da destinare ad imprevisti, ed è questo il caso. In questo senso possiamo dire che i costi finali allo stato attuale restano quelli previsti inizialmente.
Il portavoce dell'USTRA, Eugenio Sapia, intervistato da Luca Berti. Una gestione più accurata dei rischi alpini grazie al Politecnico di Zurigo e all'Istituto per lo studio delle valanghe. Alcuni loro ricercatori hanno infatti sviluppato un nuovo strumento di simulazione in 3 dimensioni, uno strumento che permette una previsione più accurata di valanghe e frane. In redazione Gianni Canonica.
È da un po' di tempo che i ricercatori stavano lavorando su questo modello 3D, tanto che un primo test pratico era stato fatto 2 anni fa nella località grigionese di Brienz, il villaggio evacuato a causa della minaccia di una frana. Poi, lo scorso maggio, senza alcun mandato delle autorità locali, il battesimo del fuoco a Blatten, nell'Alto Vallese. I ricercatori hanno infatti effettuato delle simulazioni il cui obiettivo era quello di testare il modello di previsione in uno scenario più più complesso e instabile di quello di Brienz. E le simulazioni 3D, che oltre alle rocce all'acqua hanno tenuto conto anche del ghiaccio e del terreno molto complesso, hanno mostrato che la maggior parte del villaggio vallesano sarebbe stata distrutta e che la frazione di Weissenried sarebbe stata a malapena risparmiata dalla massa crollata, con valori poi dimostratisi molto precisi rispetto al disastro reale. Risultati che hanno stupito gli stessi ricercatori che in un primo tempo li consideravano piuttosto irrealistici e ancor meno plausibili. I ricercatori affermano che l'obiettivo del modello 3D non è quello di sostituire gli strumenti 2D esistenti, ma di offrire una soluzione complementare quando i modelli classici raggiungono i loro limiti.
Un colpo di pistola, così si sarebbe suicidato in un parcheggio di Mosca il ministro dei trasporti russo Roman Starovoit, di cui solo alcune ore prima era stata annunciata la rimozione da parte del presidente Vladimir Putin. Una morte che fa discutere, come ci spiega da Mosca Alberto Zanconato.
Un nome eccellente va ad allungare la già nutrita lista di morti misteriose in Russia. Le autorità hanno annunciato che il corpo senza vita del ministro dei trasporti Roman Starovoit è stato trovato nella sua auto all'estrema periferia di Mosca poche ore dopo che il presidente Putin lo aveva rimosso all'improvviso e senza spiegazioni. L'ipotesi più accreditata è il suicidio, hanno detto gli investigatori. Starovoit si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. La stessa, riferisce il quotidiano Kommersant, che gli era stata data 2 anni fa come premio per i servizi resi per la sicurezza dei cittadini. A quel tempo Starovoit era governatore della regione di Kursk. Il suo nome potrebbe essere finito in un'inchiesta per frode riguardante i finanziamenti per la costruzione di strutture difensive al confine con l'Ucraina. Quel confine, sfondato dalle truppe di Kiev nell'agosto dell'anno scorso, 3 mesi dopo che Starovoit aveva lasciato l'incarico per diventare ministro. A rendere tutto più misterioso, la testata RBK, citando una fonte di polizia, ha detto che il corpo è stato trovato già sabato, ma la notizia sarebbe stata tenuta segreta per 2 giorni. Ma non è finita. Alcuni dei più seguiti canali Telegram hanno scritto che sempre ieri anche un funzionario è morto apparentemente per un malore durante una riunione al Ministero dei Trasporti. Si tratterebbe di Alexei Korneychuk, di 42 anni.
Torniamo in Svizzera perché ancora inebriati dalla vittoria di domenica della nazionale contro l'Islanda, i fan degli europei femminili sono oramai nel pieno della passione calcistica. Ma che cosa succede se un vicino di casa tifa a tarda serata in maniera particolarmente rumorosa? E le bandiere nazionali si possono tranquillamente appendere sul balcone senza alcun timore? Beh, l'Associazione dei proprietari immobiliari svizzeri è intervenuta in materia e ricorda alcuni principi di base. Da Bernan Riva.
Incollata alla televisione o nelle piazze, la Svizzera intera segue le sue beniamine. In momenti di simile euforia, difficilmente si tende a pensare a regole e divieti, eppure questi continuano a essere in vigore. A evocarli ci pensano, sul loro sito internet, i proprietari fondiari, che ricordano in primo luogo come gli orari di riposo locali e il dovere di rispettare la quiete dei vicini vadano comunque sempre rispettati. Di conseguenza, consigliano di tenere il volume del televisore a livelli non percepibili al di fuori della stanza in questione, così come sconsigliano invece di spostare la TV all'esterno dell'abitazione, per esempio sul balcone. Ma, e qui il ma è grande, un evento del genere, scrivono, richiede un minimo di tolleranza da parte di tutti. Vale a dire che il tifo sull'orlo del divano o un grido di giubilo anche durante gli orari di riposo sono concessi. Lo stesso non si può dire però per musica alta e schiamazzi ben oltre la fine della partita, né d'altro canto per l'uso disinvolto del clacson a tarda sera nei tradizionali caroselli. Quanto all'esposizione delle bandiere nazionali, i proprietari immobiliari rammentano che la superficie esterna di un immobile, come una facciata o la ringhiera di un balcone, non fa strettamente parte dell'oggetto in affitto e che quindi sarebbe necessaria l'autorizzazione del proprietario. Ma, e anche in questo caso il ma è notevole, a causa della durata chiaramente definita degli europei, che terminano il 27 luglio, l'associazione raccomanda di tollerare l'esposizione delle bandiere, certo con la garanzia che, una volta concluso il campionato, vengano prontamente rimosse.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.